Aspetta, il microfono. Allora, lei è un'imprenditrice,
meccatronica.
Adesso ci spiega bene che cos'è, ed è un'imprenditrice che a un certo punto ha deciso di investire, di sponsorizzare in una squadra che poi ha una storia molto particolare, che adesso poi dopo vi racconteremo, e lei ci spiega perché un'azienda apparentemente poi lontana in realtà dal mondo dello sport, perché in questo caso non è un produttore di pneumatici, non è non costruisce appunto attrezzi per lo sport, eppure c'è un interesse effettivamente emotivo, adesso ci racconterà lei, anche di investire appunto in qualcosa che è altro, qualcosa che appunto che è sport.
Allora, ringrazio tutti per l'attenzione, ringrazio il professor Alfano e non ultimo lo IULM, che è l'università dove c'è lavorato anche mio figlio.
Allora, partendo per rispondere alla domanda sul perché, bisogna un po' fare un piccolissimo scorso, se non vi dirò, su quella che è stata la storia industriale italiana, e non solo italiana, dal dopoguerra in avanti. Cioè, una guerra che aveva devastato l'Italia praticamente un cumulo di macerie e di rovine, deve ricostruirsi, per cui si incomincia a produrre e nasce il tessuto industriale nostro, fatto da artigiani, perché eravamo bravissimi con artigiani, piccole e medie aziende, che ancora oggi sono gran parte del tessuto industriale italiano, si parla del 94%, quindi cifre molto importanti. Quindi tutti messi bravi a testa bassa a produrre. A un certo punto, questi prodotti, chi riusciva bene, chi riusciva meno bene, chi riusciva decisamente male, c'è stato bisogno di mettere anche, di dare dei principi di come si costruiscono i prodotti, come si mettono sul mercato, e poi cominciamo con la certificazione. Parliamo fine anni 80, inizio anni 90, quindi certificazioni ISO, standardizzazioni, quindi una serie, accanto al prodotto si mettono una serie di regole che sono comuni a tutti e che indicano anche il rispetto di una serie di parametri, in questo caso puramente tecnici. Dopodiché tutti arrivano ad avere, a dire faccio un buon prodotto, anche perché francamente sfido chiunque a dire guardate il mio prodotto fa schifo, però io tengo famiglia, fate favore, compratelo lo stesso, non esiste sta roba qui. Allora siamo arrivati praticamente negli anni 90, 10 anni dopo ci si scopre che non basta più, perché praticamente quello che porta avanti la vita di un'azienda è anche la concorrenza, la competizione, perché è qualcosa che porta naturalmente a misurarti con i tuoi competitor per fare ovviamente il prodotto migliore, quello che per primo riesce a portare sul mercato e darti un vantaggio competitivo. Qui si comincia a parlare di concorrenza, ecco qua, ed è competitor, competizione, e qui cominciamo già a mettere un piede verso quel percorso che ci porta poi a sponsorizzare gli sport. Dopodiché, e parliamo intorno al 2000, già siamo, accanto al prodotto è necessario offrire anche dei servizi, non è che è venduto un prodotto, basta che là funziona o non funziona, è tutto a carico di chi l'ha comprato, no. Devi dare soprattutto un prodotto come il nostro. Ah, non vi ho detto che noi facciamo sensori, quindi misuriamo in particolare i fluidi, abbiamo oltre l'azienda in Italia, un'azienda negli Stati Uniti, anzi tre, un'azienda negli Stati Uniti, un'azienda in Cina e un'altra nel Maghreb, che cito poco perché praticamente con tutte, in Tunisia in particolare, con tutte le vicissitudini che ci sono state nel mondo arabo, ovviamente è lì che è sempre in procinto di decollare, ma ogni volta che succede, che stiamo per partire con un progetto, succede qualcosa per cui dobbiamo rimandare, speriamo. Comunque dicevo, siamo arrivati al discorso di fornire un servizio. Oggi non basta più fare bene il prodotto, fare un prodotto, farlo bene, servire un servizio, ma si parla di sostenibilità. Quanti di voi hanno sentito parlare di sostenibilità? Ecco qua, guarda. Sostenibilità, secondo voi, che cos'è? È una parola o è un processo di cui l'azienda si deve fare carico anche per quello che riguarda lo stare nel territorio? Intendiamoci un carico molto piacevole. Allora, arrivando a questo punto, noi da tempo Quando abbiamo incominciato a fornire servizi, era necessario far capire al mondo che ci circondava che stavamo fornendo dei servizi. Che tipo di servizi? Allora, rendetevi conto di una cosa. Voi non potete vendere niente se nel vostro prodotto manca una parte che è fondamentale: la cultura, la coesione sociale, lo stare insieme. Questo veicolo e questa trasmissione di valori positivi non è che uno si mette in cattedra, come sta succedendo a me in questo momento, vi passo uno sterile, speriamo di no, comunque è un'argomentazione su un tema. No, qui occorre l'esempio, occorre lavorare insieme. Allora, io che nel frattempo avevo assunto la guida della società, mi sono chiesta, io come faccio qui a parlare il linguaggio dei giovani, perché soprattutto ho sempre avuto un occhio particolarmente riguardo con i giovani, perché voi siete dei creativi e anche nei momenti dove le vostre idee sembrano veramente le più strampate, assurde, date delle verità e un tracciato che è prezioso per le aziende. Questo diciamo. Quindi mi sono studiato un po' il territorio e ho scoperto una storia che era rimasta lì un po' impolverata, di cui si parlava, ciò che aveva avuto all'epoca un grandissimo risvolto. I piccoli martiri. Cosa è successo? Parliamo della praticamente fine anno del 44, quindi gli ultimi anni di guerra. Una bomba viene lanciata sulla scuola il 20 ottobre. Viene lanciata una bomba su una scuola, muoiono 186 bambini, praticamente una generazione, una promessa di futuro scompare. È uno shock talmente forte per la popolazione, ma talmente forte che quando si finisce di piangere, e il lutto vi assicuro non è ancora stato elaborato, perché ci sono ancora dei superstiti, degli anziani che avevano il fratello piuttosto che l'amico che frequentava la scuola e quindi è rimasto vittima di questa orribile pagina.
Ovviamente che cosa succede, no? Quel giorno arriva una prima, un primo allarme, un allarme breve, che non spaventa nessuno. Dopo pochissimi minuti arriva invece l'allarme prolungato, che è quello che sta dicendo, guardate che qualcosa, cioè arrivano le bombe proprio nella direzione dove siete voi adesso. E qualcuno, qualche maestra poi, dice ma probabilmente è un errore, probabilmente è un cessato il fuoco, no? Perché è appena arrivato il segnale breve, quindi non può essere. Per cui arriva così a distanza ravvicinata e qualcuno dice ma andiamo, nascondiamoci sotto, ovviamente c'erano tutti i sotterranei nella scuola, quindi arrivano verso il corridoio e in quel momento, quando molte classi sono ancora lì nel corridoio, gli americani sganciano questa bomba gigante, che poi in realtà poi era un errore, un tragico errore, perché la bomba in realtà era destinata alla Breda, che era lì, esatto, Magneti, che era lì a Sesto San Giovanni, Gorla, nord-est, cioè sì, proprio al limite vicino a Sesto San Giovanni, quindi volevano andare in realtà a colpire la Breda, perché lì c'erano i tedeschi e c'erano appunto i nemici da mettere in difficoltà, e invece per un errore di calcolo, per un errore poi di comunicazione tra piloti e tra campo base degli americani, in realtà questa bomba cadrà appunto sulla scuola, aprendo poi.
Quindi una pagina tragica si vuole dare però un percorso di speranza, per cui un po' di tempo dopo finisce la guerra, si incomincia a ricostruire, a fare prodotti come vi avevo detto prima, quindi si diffonde un certo benessere, la voglia, come aveva sottolineato in questo meraviglioso discorso che ha fatto la professoressa Alfano e che è stato anche molto nuovo per me, perché effettivamente è molto interessante, si apre la voglia di stare insieme, e soprattutto per le generazioni più giovani, come fare a farli stare insieme. Allora, in precedenza c'erano gli oratori, però gli oratori avevano tutto il limite di questa sempre un po' infarcitura di bontà, di preghiere, insomma non era in un'Italia che a un certo punto incominciava anche a cogliere non più solo, parliamo di Gorla, gli abitanti di Gorla e di Milano, ma incominciava a aprirsi anche ad altri italiani, ad altre culture, la grande migrazione dal sud ad esempio in quegli anni. Quindi era importante dare un senso di accoglienza, un senso di accoglienza per tutti, dove soprattutto i più giovani potessero identificarsi, crescere e acquisire dei valori. Questo progetto a me è piaciuto moltissimo, mi è piaciuto moltissimo perché come azienda uno dei, non lo chiamo problema, ma comunque una delle opportunità da cogliere è quella di trasferire sempre un messaggio positivo, un messaggio e soprattutto per quello che riguarda le persone, il mondo che ci circonda, che non è solo il messaggio nostro sociale che ci viene dalla rivoluzione francese, égalité, fraternité, liberté. Fraternité, mi soffermo un momento su questo termine, è stato preso all'epoca un po' frettolosamente a mio parere da un concetto di tipo cattolico, tutti gli uomini sono uguali di fronte a Dio, ma non può essere così poi nel vissuto, cioè in azienda non sono tutti uguali, nello sport non sono tutti uguali, vigono delle regole e chi è più forte, chi è più acuto, chi è più bravo è quello che riesce naturalmente ad arrivare primo. Non dico vincere sugli altri, perché vincere sugli altri ha sempre un po' un retrogusto di prevaricazione, che nello sport vi assicuro non esiste. Si è bravi e chi è più bravo vince, punto. Torniamo alle aziende. Allora, questo che è un valore che sposa anche la vita di un'azienda, l'azienda che produce i prodotti migliori e arriva prima sul mercato è quella che ha più chance per crescere, per formarsi, per strutturarsi. Detto questo, tenete presente una cosa, che non esiste nessun obolo, nessuna carità, nessun senso di buonismo. Quando le aziende mettono fuori soldi, fanno un investimento. Se fanno opere sterili di carità, vuol dire che hanno perso tutto e hanno perso soprattutto di vista gli obiettivi. Vi sembrerà un discorso molto crudo, ma così è. Allora, nel caso nostro specifico, questa nascente squadretta aveva bisogno di tutto, delle magliette, aveva bisogno della manutenzione del campo, c'era un campetto che praticamente era stato ricavato da un'area che era un giardino connesso con Gaetano Pini, quindi a Gorla c'era questo giardinetto, all'inizio era un po' così, con i segnali fatti a terra col gesso, insomma cose di questo tipo, tutto da fare. Quindi noi abbiamo incominciato a sponsorizzare questa squadra. Prima di tutto perché nello sport abbiamo trovato anche dei valori di coesione all'interno della nostra azienda. Ci sono sempre nella vita di un'azienda che soprattutto cresce e incomincia ad affermarsi situazioni dove, non so, le vendite sono contro la produzione, perché per le vendite la produzione sono troppo lenti, la produzione contro l'ufficio tecnico, perché quelli dell'ufficio tecnico sono troppo estrosi, fanno su cose che non si possono fare, insomma. Ci sono dei momenti in cui c'è maretta, detta così, in modo volgare. Portare tutti a vedere una partita, vi assicuro che scompaiono tutti questi problemi. Non solo, ma avere il marchio della società nella maglietta o uno striscione a fondo campo è qualcosa, è un investimento, dicevo. Un investimento che uno dice, ma arriva la nonna, figuriamoci, proprio porta la nonna e vedere che c'è l'elettrotacchi in campo. Non è così. Io penso, e qui sono nel regno veramente del marketing e di quello che è veramente anche una certa scientificità che noi naturalmente imprenditori non abbiamo, noi abbiamo un qualcosa da fare, finalizzare e portare poi anche dei risultati. In questo caso è io quello che chiamo, che definisco marchio che cammina. Cioè nella testa della gente si incomincia a vedere un certo marchio, ci si chiede cosa fa l'azienda, cioè in qualche modo ci si avvicina, c'è il papà che a un certo punto il figlio finisce la scuola, ti bussa e ti dice mio figlio ha finito la scuola, avete bisogno di qualcuno in azienda? Bene, cosa ha fatto? Vediamo. Quindi questo è un valore estremamente positivo, non solo, ma il riconoscimento di un'azienda fa parte anche di quegli asset intangible. Cosa intendo dire con questo? Fino a una ventina d'anni fa, l'azienda era l'azienda, punto e basta. Poi i grandi marchi, soprattutto nel settore sportivo, e mi rifaccio alla Nike, avete presente il baffo della Nike? Il baffo della Nike vale più dell'azienda, ho scoperto, proprio in termini di soldoni. Questo tipo di approccio, naturalmente, e questo tipo di riconoscimento verso anche l'azienda, il cosiddetto brand, 20 anni fa non si parlava di brand, si parlava marchio di fabbrica, una roba così buttata lì, molto più terra a terra e quindi anche molto raffazzonata. Uno metteva, molto spesso si trovano ancora dei marchi di fabbrica con le iniziali, sono praticamente delle lettere dell'alfabeto, un po' stilizzate, un po' belle, un po' brutte. Poi si è cominciato il primo ad avere un marchio di fabbrica molto forte, è stato il cavallino della Ferrari, il cavallino rampante della Ferrari, quindi con tutta la sua storia, insomma. Quindi il costruire un brand, soprattutto è stato il mondo dello sport che ha portato questo tipo di valore e questo tipo anche di approccio ad aziende come la nostra. Oggi diciamo che non esiste azienda che non pensi alla sponsorizzazione di soprattutto la situazione di tipo eventi sportivi, perché è un veicolo molto semplice per trasmettere i propri valori, per trasmettere la propria visibilità e per attirare su di sé intenzione. Allora, nel nostro caso devo dire che questa sponsorizzazione ha portato a un aumento del fatturato. Un aumento del fatturato perché in quel campo, insieme ai bambini, c'erano anche i papà lavoravano in un'azienda metalmeccanica, lavoravano e dicevano cosa fa l'elettrica? Ah, ci potrebbe servire. La sa signora, lei sponsorizza la nostra squadretta e noi facciamo questo, ci fa vedere cosa fate? Apri a relazioni veramente importanti, veramente. Quindi noi abbiamo seguito poi questa, l'evoluzione di questa squadra ed erano praticamente i pulcini, noi ce l'avamo presi più piccoli, quelli da 10, 11, 12 anni, tenerissimi, io mi ricordo le merende con loro, veramente, avevano sempre fame sti ragazzi, non facevano tempo di farmi i panini, questi spazzolavano via tutto e soprattutto la freschezza. Un'altra cosa mi aveva colpito, nelle famiglie come fosse vissuto lo sport, cioè famiglie magari molto umili dove papà e la mamma lavoravano proprio a testa bassa, a testa china, direi anche un brutto termine che oggi a voi farà ribrezzo, ma lo fa anche a me, vivevano per lavorare. Oggi è giusto non vivere per lavorare ma vivere per se stessi, per migliorare se stessi, e lo sport è una potente, è un potentissimo veicolo. E anche il lavoro è un potentissimo veicolo. Voi vi rendete conto questo abbinamento quali risultati può produrre? Allora, un risultato di coesione sociale, perché in campo scendono tutti, quindi indipendentemente dalla provenienza geografica, indipendentemente dall'idea che uno ha in testa, quindi tutti scendono in campo e quando sono in campo i pulcini sono tutti uguali. Poi magari c'è qualche pulcino che vuole trasformarsi in palchetto, per cui devi stare attento che non calci un calcio quando non deve, però la cosa si aggiusta bene, posso garantire molto bene. Quindi questa è una prima regola, una coesione, che poi questi valori te li ritrovi con le persone che lavorano con te. Perché, ripeto, vi avevo parlato ovviamente del periodo dove c'erano dei momenti anche di, non dico conflittualità, ma comunque contrapposizione fra i vari reparti aziendali. Quando li mandavo e quando vedevo c'era un po' in maletta, li mandavo in campo a seguirmi i pulcini e tornavano a casa, mettevo quelli due riottosi più forti, tipo produzione e ufficio tecnico, andate tutte e due, naturalmente se la prendevano col ragazzino che aveva segnato male, tu qui e là. Ecco, quindi un discorso veramente molto forte. Poi accanto, quindi abbiamo proseguito con questa sponsorizzazione che purtroppo però si è conclusa a causa del Covid. Quando il Covid ci ha messi tutti a casa siamo tutti entrati un po' in crisi, dovevamo diventare tutti più buoni, siamo diventati tutti un pochettino più cattivi perché secondo me mancava il calcio e i miei piccoli martiri, poverini, sono finiti ad essere chiusi. Allora abbiamo cercato anche qualche altra sponsorizzazione, tipo il biliardo. Però il biliardo non è come il calcio. Avevamo un nostro capo vendita che è un arbitro di biliardo. Allora ogni tanto partiva per fare, ancora adesso, parte per arbitrare le grosse partite, ma parliamo a livello anche internazionale. E abbiamo anche sponsorizzato questa cosa. Però ci dà meno soddisfazione, perché il biliardo è più individuale, raccoglie meno favori, c'è molta meno, come dire, coesione. Poi ha anche delle regole un po', secondo me, datate, nel senso che questi devono andare tutti in giacca e in cravatta, messi tutti per benino, insomma, mentre i ragazzi che giocano sport sono molto più easy nel loro approccio. E adesso stiamo naturalmente vedendo di riprendere sempre col gioco del calcio, perché il nostro direttore amministrativo, pensate un po' all'amministrativo tutto il giorno con i conti, che mi taglieggia sulle note spese, ma guardi qua, non torno. Bene. Costui al figlio che è giocatore in una squadra di calcio, ragazzino di 13 anni. Allora quando l'ho scoperto 2 giorni fa, ma io dico che compro le magliette, veramente, ritorniamo al nostro amato calcio, che secondo me, siccome un gioco di squadra, è un gioco che, non dico lo metterei d'obbligo quando i bambini, se ci sono i bambini, ma è uno dei giochi più avvolgenti, soprattutto per i giovani, no? E quindi, e per le aziende, ripeto, riprendiamo a fare le nostre attività di business e anche di portare avanti quelli che sono i nostri valori, il nostro marchio. Vi avevo detto 2 parole sulla sostenibilità. Allora, parliamo di sostenibilità. Sostenibilità alle aziende non significa non inquinare, che quello deve essere assolutamente assodato, non se ne parli neanche. Non significa prendersi cura del proprio personale, ed è orribile, incivile la pagina delle morti sul lavoro, che guardate, non è neppure lontanamente accettabile, ma neppure lontanamente accettabile. Qui io sarei durissima, durissima, secondo me non si fa abbastanza e non si è abbastanza duri, ve lo dice un imprenditore. Quindi anche con una certa rabbia, perché molte volte per aziende che trascurano questi aspetti, poi te li trovi sul mercato con concorrenza sleale. Allora, vi ho detto che quello che fa un'azienda non è un costo, è un investimento. Quindi c'è un investimento sul territorio, c'è un investimento sulle persone. L'investimento sul territorio può essere una sponsorizzazione di tante cose, magari un evento che fa il comune, viene a batter cassa quando si trovano giù di soldi, piuttosto che altre cose. Ma la partecipazione così attiva e continua, credetemi, è qualcosa che secondo me dovrebbe proprio far parte del DNA di tutte le aziende, perché è un progetto comune, un patto che fai con le persone che vivono vicino a te, insomma. Infatti mi salutano ancora adesso i genitori dei ragazzini che ormai alcuni sono già giovanotti, sono già realizzati nella loro vita, però il bello proprio è sentire questo calore, questa anche capacità di stare insieme, che francamente è stato proprio lo sport che ha creato. Noi ad esempio con le nonne, con i vecchietti, abbiamo un po' una politica molto particolare. Quando ad agosto si trovano da soli, noi l'azienda la chiudiamo solo 2 settimane, allora diciamo ai vecchietti: se vi capita qualcosa, venite da noi, non andate, diteci, non so, si rompe un tubo, perché di solito quando sparisce tutta la popolazione in vacanza succede tutto nelle case. Credetemi, si rompono i tubi, non arriva la spesa in certe aree, insomma. E quindi cerchiamo, e questi sono un po' i nonni che fanno parte del nostro essere, del nostro vivere, del nostro territorio, e ritengo che la sostenibilità sia oggi effettivamente uno di quei valori che giustamente vanno perseguiti. Stiamo facendo i primi passi, c'è ancora moltissima strada da fare, ed è una strada bella, è una strada dove lo sport, che abbiamo visto è stato il motore dell'evoluzione anche della convivenza e anche della nostra civiltà, farà sempre la parte del protagonista e farà anche la parte che darà dei risultati che oggi non so immaginare, perché viviamo anche, tenete presente, in un momento molto molto confuso, ma comunque ho in mente sempre le pagine di Omero sui giochi olimpici, quando gli eserciti in guerra deponevano le armi per diventare in un campo e condividere alleati e condividere chiaramente momenti di gioia, di coesione e anche di stare insieme.
Benissimo, grazie, grazie Adriana.
Grazie. Ringraziamo moltissimo la dottoressa Sartor che ci ha raccontato questa sua esperienza. Da poco fa un ritorno economico, perché voglio dire, investire sul bene degli altri e sulla società e restituire qualcosa alla società a volte ha anche un ritorno economico. Poi uno lo può fare per tante ragioni, ma ci ha spiegato come e comunque hanno ragionato come impresa e hanno ragionato su una sponsorizzazione per avere una ricaduta sul territorio e per poter in qualche modo avere, diciamo, anche una valorizzazione della propria attività. Quindi non è detto che si debbano per forza raggiungere platee enormi per poter avere un ritorno di immagine. E, tra l'altro la dottoressa citava il tema della Nike e che del famoso baffo. Quello che chiamiamo baffo in Italia, ma che poi baffo. Si dice swoosh, che sarebbe il, diciamo, la velocità, il fruscio della velocità, che è stato disegnato, non so se lo sapete questo, da una stagista, era riferito alla dea Nike, perché in realtà Nike è Nike dal greco, e che era la dea della vittoria, e fu disegnato da una ragazza, da una stagista, per $35, quindi oggi il logo, il brand della Nike vale molto di più della Nike stessa, come ha detto la dottoressa poco fa, ma l'investimento è stato $35, quindi poi diciamo anche la Nike ha un cuore, quindi qualche anno dopo ha dato delle azioni, ha regalato a questa stagista delle azioni della Nike per ripagarla del lavoro che aveva svolto. Il messaggio di questa storia è: fatevi sempre pagare bene.
Sì, infatti chiedemi
se sei bravo a fare una cosa.
Io farei adesso un pezzo sul appunto delle sponsorizzazioni, su come avvengono praticamente, su qual è il significato delle sponsorizzazioni. Farei poi una pausa, interrompiamo la presentazione e poi daremo la parola al nostro secondo ospite, che è appunto, come ho annunciato prima, il direttore commerciale dello stadio di San Siro, la società che gestisce lo stadio di San Siro, che è Maffeo Di Palmieri, che ci ha nel frattempo raggiunto. E, dunque, partiamo dalla sponsorizzazione sportiva. La sponsorizzazione sportiva è un, come potete sapete, non c'è ovviamente necessità di molti di voi lo sanno sicuramente, ma è un accordo tra due parti, o tra più parti può anche essere, e un'azienda decide di investire su un'attività sportiva, non sempre su un'attività sportiva, può essere su un'attività culturale, ma noi oggi in questo corso ci focalizziamo su quella che è l'attività sportiva e quindi sulla sponsorizzazione del mondo dello sport. Quindi un accordo tra due parti che prevede un investimento in denaro oppure in beni, cioè significa che in alcune occasioni non può esserci il cosiddetto, viene chiamato in gergo, cambio merci, per cui la società che decide di sponsorizzare un'altra, invece di pagare in denaro la sponsorizzazione, fornisce i beni che produce, quindi a quella società in un numero determinato, una società dell'automotive, invece di pagare in denaro la sponsorizzazione, paga dando le macchine, dando le automobili alla società, che possono servire per i calciatori, per gli sportivi, per i giocatori di una squadra di basket, a volte vengono in forma mista, cioè nel contratto un po' c'è una parte in denaro e un po' c'è una parte in merci, quindi dipende dal tipo di contratto, dalla visibilità che viene offerta, perché poi cosa succede? Il soggetto sponsorizzato, lo sponsor, come viene definito più in un termine più legale, più da avvocati, ma il soggetto sponsorizzato, che può essere un atleta, una società di calcio, una società di basket, una società di rugby, oppure può essere anche un evento sportivo, come abbiamo visto il caso per esempio della Gazzetta dello Sport che sponsorizza da sempre il Giro d'Italia. Perché una società decide di sponsorizzare, che produce magari beni, a volte produce beni che sono vicini, attigui al mondo dello sport, quindi per esempio la Nike fa articoli sportivi e decide di sponsorizzare una società sportiva perché ha interesse che venga diffuso il proprio prodotto e non c'è niente di meglio che farlo attraverso una società sportiva o un atleta. Oppure a volte invece sono mondi molto lontani, però in questo caso ritorniamo al concetto che abbiamo enunciato più volte nella prima lezione, cioè il mondo dello sport è un media, nel senso che lo sport comunica molto più velocemente di qualsiasi altro media. A volte delle campagne pubblicitarie fatte su giornali, sui social, sulle televisioni, vale molto di meno che sponsorizzare un singolo atleta. Parleremo ancora di un'operazione che ha fatto Nike, tra l'altro ho visto una felpa in aula del connubio tra Nike e Jordan e Michael Jordan, e questo ne parleremo dopo, ma quindi a volte succede che una società decide di investire nel mondo dello sport perché arriva ai destinatari, che possono essere, può essere un mercato più ampio, quindi il mass market, o può essere un business market, e quindi si deve rivolgere magari a delle altre aziende che sono i suoi principali target di riferimento. E infatti nella maggior parte dei testi in cui si parla di comunicazione sportiva si citano spesso queste frasi di alcuni giornalisti che hanno detto che la sponsorizzazione è l'arte di far parlare di sé parlando d'altro, perché se uno sponsorizza la partita, sponsorizza la squadra di calcio, di basket, o l'atleta di tennis, o il pilota di Formula 1, in realtà sta parlando non del proprio prodotto, ma sta usando come strumento quell'atleta, quella società sportiva per comunicare ai destinatari a cui vuole comunicare. La dottoressa Alfano prima ha parlato di come è nata la sponsorizzazione in Italia, e in Italia è nata all'inizio del secolo scorso, alla fine addirittura dell'Ottocento, ma uno dei primi calciatori ad avere un contratto di sponsorizzazione importante, un calciatore che dà anche il nome allo stadio di cui parleremo dopo, nel senso che lo stadio di cui parliamo dopo, che è San Siro, è comunemente chiamato San Siro, ma in realtà si chiama Giuseppe Meazza, e uno dei primi atleti ad avere una sponsorizzazione fu proprio lui, è stato un grandissimo giocatore, e fu sponsorizzato da un marchio di dentifricio. Tra l'altro lui era un fumatore incallito, e quindi il dentifricio allora, però tutte queste cose non si sapevano, quindi non era così, oggi si saprebbe tutto, oggi non potrebbe neanche fumare e fare l'atleta perché non gli sarebbe consentito, però allora erano un pochino più indisciplinati e quindi si potevano permettere anche di fumare e di fare gli atleti anche ad alto livello. E negli anni 50...
Dire una piccola cosa? Negli anni, appunto, adesso parlandomi, mi è venuto in mente questa cosa che mi sembra molto interessante. Negli anni 20, i primi, appunto, 1920, la Zaini, una marca che appunto faceva cioccolati, cioccolatini, tra i primi si accorse di questo, no, di questo potenziale che aveva il calcio, in quel caso che aveva lo sport, e iniziò a mettere nelle confezioni le figurine, no? dei cartoncini, erano delle figurine, diciamo, preistoriche, dei cartoncini con le azioni di gioco. Questo a cosa serviva? Beh, serviva sicuramente poi per i bambini, serviva al consumatore, perché comunque da un certo punto di vista, cioè all'azienda più che altro, perché comunque a quel punto nel dubbio uno sceglieva quel tipo di cioccolatino perché andava a recuperare, no, l'immagine di gioco, quindi per i bambini era qualcosa, diciamo, che poteva attirare l'attenzione. Quindi, come diceva giustamente la dottoressa Sartor prima, non è l'investimento, la sponsorizzazione, anche in questo caso non è, ha comunque un ritorno, ha comunque un enorme ritorno, è un investimento che ha un ritorno economico. E soprattutto a quel punto ha avuto un altro effetto molto importante, che vedendo le azioni di gioco e vedendo i volti e riconoscendo i volti, hanno iniziato ad affezionarsi ai personaggi, cioè agli sportivi, cioè tu allo sportivo a un certo punto sapevi esattamente che cosa faceva, come si chiamava, che tipo era, che soggetto era. Nel frattempo nasce, come vi ho detto prima, la pagina, quella di approfondimento sui giornali, quindi c'era il retroscena, cioè si voleva sapere appunto che cosa c'era dietro a questo atleta, no? Che vita aveva, che cosa faceva. Insomma, cioè, si crea l'interesse, e quando c'è l'interesse è chiaro che l'interesse da parte dell'imprenditore che vuole investire ovviamente aumenta. Ecco perché si diceva prima che è un matrimonio destinato sicuramente a funzionare per sempre, perché c'è un interesse da tutte le parti.
Vediamo adesso quali sono le possibili diciamo suddivisioni di sponsorizzazione. Tra l'altro è una, diciamo, una classificazione questa, diciamo, che vale un po' per tutti, diciamo, le società sportive, gli atleti, anche se poi ogni società sportiva, ogni atleta, ogni organizzazione comunque poi ha delle divisioni e delle sottodivisioni molto più specifiche, sempre per trovare, come dire, uno spazio dedicato a quel singolo sponsor. Quindi poi, se andate e scorrete i siti di club di qualsiasi sport, troverete poi sottoclassificazioni ulteriori, perché serve anche per, come dire, in qualche modo trovare spazio per le aziende che sono interessate a sponsorizzare. Prima di parlarvi delle divisioni, delle classificazioni, delle sponsorizzazioni, vorrei dirvi che questo concetto, che penso diciamo che nella pratica avviene normalmente, non è sempre la società che vuole sponsorizzare ovviamente a cercare il club. Molto spesso, soprattutto se andiamo a dei livelli un pochino più bassi, anzi in questo caso è quasi sempre così, è la società stessa che va alla ricerca di uno sponsor. Cerca lo sponsor in una categoria merceologica, cerca lo sponsor ufficiale per la maglia, cerca lo sponsor tecnico, e molto spesso fatica a trovare. Avete visto anche casi molto, come dire, eclatanti di società che non hanno lo sponsor perché non l'hanno trovato, perché gli uffici marketing non sono riusciti a trovargli del valore che si erano prefissati di raggiungere. Ci sono sponsor di maglia che molto spesso non sono assenti per qualche anno e poi ritorno. A volte gli azionisti di quel club sponsorizzano direttamente perché non riescono a trovare sul mercato una sponsorizzazione alternativa, o perché vogliono finanziare attraverso le sponsorizzazioni, cosa poi che vedremo non del tutto che è un pochino fuorviante rispetto a quelli che sono i regolamenti, però questo poi ne parleremo in un secondo momento. La divisione che potete anche vedere nei vostri testi è la divisione tra sponsor ufficiale, che è lo sponsor, appunto spesso è lo sponsor di maglia, ma non è detto che sia lo sponsor di maglia in questa classificazione, comunque è uno sponsor importante. Normalmente lo sponsor ufficiale è lo sponsor che si lega in abbinamento lo sponsor tecnico alla maglia di un atleta. E adesso, come avete visto, per esempio parlando del calcio italiano, ma non solo del calcio italiano, anche del calcio a livello europeo, sono stati, come dire, liberalizzati anche altri spazi sulla maglia, quindi non solo lo sponsor principale, ma anche dietro la maglia, sotto la maglia, c'è chi ha due sponsor, quindi pur di fare ulteriore cassa, li hanno, diciamo, utilizzato tutta la maglietta, ormai non è rimasto più niente. E il fornitore ufficiale, che è un fornitore che fornisce, che quindi è sponsor, perché magari dà dei prodotti in cambio merci, oppure sponsorizza e dà i prodotti in cambio merci alla società. Non so, pensate a, possiamo fare un esempio di Tecnogym, di cui abbiamo parlato anche l'altra volta, che dà delle attrezzature per gli allenamenti degli sportivi alla società o al singolo atleta, ed è il fornitore ufficiale. Lo sponsor di settore, che è, diciamo, un'azienda che è legata in qualche modo al mondo dello sport e che diciamo, diffonde un prodotto attraverso, diffonde il marchio, la pubblicità di un prodotto attraverso un settore attivo. E poi lo sponsor extra settore, che nonostante, voglio dire, lo sponsor sia faccia tutt'altro, anche il caso della dottoressa Sartor ci ha raccontato che, diciamo, lei fa la sua impresa, fa un prodotto che non ha nulla a che fare col mondo dello sport, quanto di più lontano, però, diciamo, ha avuto un interesse comunque a comunicare, a utilizzare lo sport come media per diffondere il proprio brand. Quali sono gli attori? L'abbiamo già detto, sono lo sponsor, la società sponsorizzata. Quali sono i soggetti che sono protagonisti della sponsorizzazione? Sono anche i media, perché non solo lo sport è di per sé un media, ma poi anche lo sport viene raccontato attraverso altri media, e quindi la televisione, lo smartphone, i giornali, e quindi diciamo, l'utilizzo della visibilità che si ha attraverso lo sport viene utilizzata e mediata attraverso un altro media, e quindi il media poi, perché che ha anche pagato, come abbiamo visto l'altra volta, per avere la possibilità di diffondere alcune immagini. Le agenzie di comunicazione, che spesso sono quelle che, le agenzie che fanno la creatività di una pubblicità, della diffusione di un prodotto, della visibilità di un prodotto, e questi sono i principali soggetti. Quali possono essere le sponsorizzazioni? Le sponsorizzazioni in base alla modalità di intervento. La sponsorizzazione di un club l'abbiamo già visto, l'abbiamo dietro un corrispettivo, un cambio merci, un messaggio pubblicitario che viene mediato dal singolo atleta o dalla società sportiva. La partnership, cioè l'abbinamento del brand al nome stesso del club. Pensate, non so, oggi dovevamo avere ospite anche l'amministratore delegato di Open Job Metis. Open Job Metis dà il nome a un club di basket, quindi è Open Job Metis Varese, oppure Armani, oppure pensiamo nel mondo del calcio a Feral Pisarò, addirittura il proprietario della società di calcio ha legato il proprio brand, fanno siderurgia, quindi anche in questo caso siderurgia per edilizia, quanto di più lontano dal mondo dello sport, però utilizzano, hanno addirittura dato il nome alla società. La sponsorizzazione di un singolo atleta, ci sono atleti che si legano a un brand e diventano ambassador di quel brand, e quel brand cresce grazie all'atleta. Abbiamo visto il caso di Schumacher con Tecnogym nella scorsa lezione, ma ne vediamo degli altri anche oggi. E la sponsorizzazione di una manifestazione, che può essere un torneo, oggi anche alcuni trofei che hanno avuto, come dire, nomi diversi comunemente nel corso della storia, hanno assunto il nome di un brand, quindi uno sponsor è diventato anche il nome di un torneo. La Gazzetta è stato, una disegniamo di questa modalità, ma oggi sono tantissime le manifestazioni sportive che non portano più il nome di quella manifestazione sportiva, ma sono diciamo legate al brand, al nome di un'azienda. Il naming, quindi parleremo magari anche un pochino con il nostro ospite che ci seguirà dopo la pausa, e il naming è quando, abbiamo parlato anche l'altra volta, quando un'azienda decide di dare un nome a uno spazio in cui si realizzano manifestazioni sportive. Pensate appunto all'Allianz Cloud a Milano, o a tanti altri, all'Emirates Stadium a Londra, o comunque ci sono diciamo aziende che legano il proprio nome a quel singolo spazio in cui vengono realizzate e si svolgono manifestazioni sportive. Pensate che questa pratica è fattibile solo se, soprattutto se lo spazio è uno spazio nuovo, perché è molto difficile, molto complicato sponsorizzare uno spazio, che uno stadio che o un palazzetto che ha un nome già diffuso e che quindi difficilmente può entrare nell'immaginario collettivo con il nome di un altro brand. San Siro è uno di questi casi, come sapete, vi ho raccontato anch'io, sono stato lavorato a lungo anche per la società di Inter Milan, e abbiamo provato tante volte a cercare la sponsorizzazione che potesse dare il nome dello stadio. Complicato, nonostante Inter Milan siano due brand tra i più importanti al mondo, ma complicato perché per le aziende quello si chiama San Siro, nonostante non si chiami neanche San Siro, perché si chiama Stadio Giuseppe Meazza, ma il brand San Siro supera qualunque tipo di possibilità di arrivare a tutti i destinatari. Questo è un esempio calzante. Se oggi Inter e Milan facessero uno stadio nuovo, sarebbe molto più facile per trovare il nome in un brand di un'azienda da legare al nuovo spazio. Quindi, come vedete, non è sempre semplice trovare e dare un brand a uno spazio e a una manifestazione, però quando riesce e quando diciamo è realizzabile ha un grandissimo ritorno. Allianz, per esempio, è ha investito su tantissime arene in Italia e nel mondo, e questo gli ha portato un ritorno importante, non solo perché dà il nome a quello spazio, ma perché lega un sacco di tantissime attività a quello spazio stesso, e questo gli permette di raggiungere tantissimi destinatari che neanche una campagna pubblicitaria importante con un investimento ben superiore gli permetterebbe di fare. Adesso farei una pausa e poi il nostro ospite. Grazie.